Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto ancora una volta e vi ricordo che stiamo studiando ormai da sere la prima lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo iniziato a leggere il quarto capitolo che tratta l'apostasia. Il primo versetto, vi ricordo, diceva: «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni». Nei tempi futuri. Queste parole si riferiscono agli ultimi tempi della Chiesa, ma questi ultimi tempi iniziarono subito dopo la morte di Paolo. Fin da allora iniziò quindi l'apostasia. Abbiamo anche detto che apostasia in greco ha il significato di andare via da. Una partenza lascia intendere che c'è un luogo che si lascia e un altro in cui si è diretti. Ciò che si intende per apostasia è che qualcuno ha seguito per un certo periodo la fede, poi l'ha lasciata, l'ha abbandonata. Non c'è apostasia nel paganesimo perché non c'è stata professione di fede, non hanno mai confidato in Cristo come Salvatore, non gli hanno mai dato il loro cuore e non possono allontanarsi da Lui. L'apostasia avviene nelle chiese in cui ci sono persone che fanno professione di fede e poi si allontanano. Prosegue ed elenca poi le cose che i buoni servitori di Dio dovranno fare in tempi di apostasia. Continuiamo quindi a leggere i versetti 11 e 12 di 1 Timoteo capitolo 4. Ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Abbiamo letto i versetti 11 e 12. Nessuno disprezzi la tua giovane età. Paolo sapeva che nella Chiesa potevano esserci persone che dicevano: «Beh, è solo un giovane discepolo, non sa ancora nulla. Forse ci sono ancora tante cose che non sai, ma non lasciare che nessuno ti disprezzi per questo». Sì, ad esempio ai credenti. E come poteva fare in modo che non lo disprezzassero? Non comportandosi come un giovane sciocco. Non potrai fare tutto nella chiesa se sei giovane, ma nelle cose che fai, sii un esempio per i credenti. Quali sono le cose nelle quali puoi essere un esempio? Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Non c'è nulla di nuovo nella nuova morale presentata oggi. È la morale che presenta la Bibbia a essere qualcosa di nuovo per qualcuno. La nuova morale non è altro che la vecchia immoralità. Le cinque cose nominate qui sono lo standard di Dio, cinque modi in cui puoi essere di esempio. Concludiamo lo studio del capitolo 4 leggendo i versetti dal 13 al 16. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Timoteo doveva leggere la parola di Dio pubblicamente. A quale scopo? Per consolare e insegnare. La parola di Dio deve essere letta anche da ogni persona nella Chiesa, che deve quindi essere incoraggiata a farlo. Questo è da applicare anche a Timoteo. I conduttori di chiesa possono crescere individualmente solo leggendo la parola per essere esortati e istruiti. Un anziano che cresce farà crescere la chiesa. Una delle cose che ripeteva spesso il vicino di casa di Moody, un noto evangelista del passato, è: «Quando il signor Moody torna a casa, posso notare come è cresciuto spiritualmente». Ti rendi conto di essere cresciuto spiritualmente rispetto a un anno fa? Sei cresciuto nella grazia? Nella conoscenza di Dio? La sola via per farlo è leggere le grandi verità della parola di Dio. Non trascurare il dono che è in te. Lo Spirito di Dio dà a ogni credente un dono, e Timoteo ha un dono che egli deve usare. Evidentemente Paolo aveva predetto ciò che Timoteo sarebbe stato, infatti parla di parola di profezia e di imposizione delle mani da parte degli anziani. Questa imposizione non gli aveva conferito nulla, era un modo per partecipare alla sua missione, di riconoscere un dono. Paolo poi raccomanda di nuovo a Timoteo di occuparsi con dedizione della sua crescita, per far sì che ognuno possa vedere i suoi progressi. Non si può pensare di crescere senza dedizione. Non si cresce nella conoscenza di Dio leggendo la Bibbia un versetto qui e uno là, un capitolo un giorno, un altro dopo una settimana, saltando da un libro all'altro. Non imparereste la geometria o la matematica con questo sistema. La parola di Dio è degna di tutto ciò che possiamo fare, non possiamo mai fare abbastanza. Il complimento più grande che si possa fare a un predicatore è: «La tua predicazione mi ha edificato». Bada all'insegnamento, è il mezzo con cui la salvezza può arrivare a tante persone. Che responsabilità! I capitoli 5 e 6 della prima epistola a Timoteo trattano dei doveri degli anziani della Chiesa, un argomento molto pratico che ci consente di venire al sodo anche per quanto riguarda la Chiesa oggi. Non si parlerà di cose romantiche, ma di cose molto realistiche, ricche di significato per noi. La prima parte del capitolo riguarda le relazioni da tenere con i diversi gruppi presenti nella Chiesa. Leggiamo i versetti 1 e 2 da 1 Timoteo capitolo 5. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre. I giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. La prima relazione discussa da Paolo è quella con gli anziani. C'è differenza tra l'anziano di chiesa e la persona anziana di età, come vediamo in questo caso. Nella chiesa primitiva l'anzianato era un ufficio, un compito da svolgere, ma gli anziani di cui si parla qui sono degli individui di età avanzata, matura. Paolo ha in mente il doppio aspetto della situazione. Persone, figli di Dio maturi e magari giovani di età, ma che occupavano posti di responsabilità nella chiesa. E Paolo pensa che non necessariamente un anziano di chiesa debba essere vecchio e viceversa una persona vecchia non sarà necessariamente un anziano di chiesa. Se devi riprendere o esortare una persona anziana di età, fallo come faresti con tuo padre, non in modo aspro, ma con gentilezza. Timoteo non doveva farlo davanti a tutti, ma in modo riservato. Timoteo era giovane ed era necessario che avesse molto tatto nel suo rapporto con gli uomini anziani della chiesa. In altre parole, non doveva assumere l'atteggiamento del so tutto io o del despota verso queste persone anziane. Doveva esortarli in maniera discreta, se ciò era proprio necessario. Le donne come madri o sorelle, a seconda della loro età. La relazione tra Timoteo e le donne della Chiesa doveva essere dolce, qualunque fosse la loro età e caratterizzata dalla purezza. Il suo ministero nella Chiesa, tra sessi diversi, doveva essere cauto per evitare il più possibile fraintendimenti, posizioni ambigue, possibilità di peccato. È possibile che si creino gravi peccati all'interno della Chiesa a causa di un modo errato, superficiale di vivere queste relazioni. Dopo aver messo le basi per come trattare problemi con uomini e donne, anche in relazione alla loro età, Paolo passa a esaminare un terzo gruppo di persone presenti nella Chiesa. Versetti dal 3 al 7 di 1 Timoteo capitolo 5. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Onora è una parola interessante. Ha la stessa radice della parola onorario, un compenso per avere fatto qualcosa. Nella Chiesa primitiva le vedove avevano un posto importante. La discriminazione nel loro trattamento fu la causa di quanto è descritto in Atti capitolo 6. Le vedove ebree erano trattate con maggior riguardo rispetto a quelle che provenivano dalla cultura greca. E questo generò ovvi malumori. Gli apostoli diedero incarico ad altri di occuparsi di questa questione, non potendo lasciare la loro responsabilità di predicazione. Ora Paolo sta dando istruzioni su come l'assistenza alle vedove doveva essere portata avanti. Le vedove che sono veramente vedove, abbiamo letto. Le istruzioni date dalla parola di Dio sono molto pratiche. Deve essere usato il buon senso, senza lasciarsi trascinare dal sentimentalismo. I cristiani sono conosciuti come persone dal cuore tenero, e anche oggi sono sempre pronti a dare una mano, però bisogna essere cauti. Le cose non dovevano essere fatte a casaccio, spinti dal sentimentalismo. I diaconi dovevano verificare che fossero veramente vedove, e se Paolo dice così, vuol dire che c'era la possibilità di un qualche tipo di imbroglio, oppure intendeva vedova veramente sola e bisognosa, come si può vedere nel versetto 4, senza figli o nipoti in grado di fare il proprio dovere. Anche tra le vedove veramente sole c'erano delle differenze. C'era chi metteva la sua situazione in preghiera davanti al Signore e chi invece approfittava della mancanza di legami per abbandonarsi con leggerezza ai piaceri. Nei versetti che leggeremo in seguito, Paolo evidenzia due posizioni da tenere: soccorrere le vedove sole o più anziane e incoraggiare le più giovani, che fossero tentate di avere un comportamento leggero moralmente, a risposarsi. Vediamo quindi ciò che Paolo dice a Timoteo nei versetti dall'8 al 16 del capitolo 5. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore di un incredulo. La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia aggravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Lo scopo degli insegnamenti di Paolo a Timoteo è ben chiaro. All'interno della comunità dei credenti ci deve essere un comportamento irreprensibile, che non dia adito a critiche, morale, ordinato, così che ognuno possa fare al meglio ciò che Dio vuole da lui o da lei. Ecco perché sottolinea cose ovvie come una buona reputazione, il fatto che non devono essere donne oziose, pettegole. Inoltre, è bene che ognuno si prenda cura delle persone della propria famiglia che hanno problemi, lasciando alla Chiesa solo il peso delle persone veramente sole, bisognose. Naturalmente, le vedove, sia pur giovani, non dovevano sposarsi per un motivo qualsiasi, tanto per non essere di peso alla Chiesa, per esempio. Ci vuole sempre molta saggezza nel consigliare le persone su cosa fare della loro vita, specialmente in cose così importanti come il matrimonio, con tutte le implicazioni che ci sono. Il limite di età posto per rientrare nel numero delle vedove da aiutare è probabilmente dovuto al fatto che quelle giovani avevano modo di provvedere a se stesse con un qualche tipo di lavoro o servigio nelle famiglie. Penso che ancora oggi, senza essere troppo rigidi, sarebbe bene mettere un qualche tipo di regola nel modo di gestire gli aiuti alle persone, così da non correre il rischio di favorire chi si vuole soltanto approfittare della generosità altrui, sottraendo risorse alle persone veramente bisognose. Torniamo a parlare di anziani, ma questa volta intesi come uomini di Dio al servizio della Chiesa locale. Versetti dal 17 al 20. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la Scrittura dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore». All'inizio della Chiesa gli insegnanti venivano pagati e credo che i bravi insegnanti fossero pagati un po' più degli altri. Non credo che l'onore e il doppio onore di cui si parla qui debba essere inteso esclusivamente come gratificazione morale, in quanto la citazione di Deuteronomio 25, versetto 4, «Non mettere la museruola al bue che trebbia», e anche il versetto di Luca 10, versetto 7, «L'operaio è degno del suo salario», lascia pensare piuttosto a un compenso reale in denaro o simile. Non dovete pensare di offendere i vostri insegnanti biblici se fate loro un dono, magari generoso. Molte sono le benedizioni che vi giungono attraverso il loro lavoro. Dal momento però che anche gli anziani di chiesa possono sbagliare, viene descritta la procedura da tenere in questi casi nei loro confronti. Si può riassumere in due parole: certezza e trasparenza. Non mettere tutto a tacere in fretta e furia, col rischio di non chiarire la situazione e compiere ingiustizie. Investigate bene, siate certi del fatto attraverso la testimonianza di più persone e fate in modo che la cosa sia saputa, non a livello di pettegolezzo, ma davanti a tutti, così che nessuno pensi di peccare e farla franca facilmente. È così facile fare le cose con leggerezza che Paolo, nel versetto 21 di 1 Timoteo capitolo 5, precisa: «Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità». È importante che non ci siano imparzialità nella Chiesa, e anche l'apostolo Giacomo ne parla nel secondo capitolo della sua lettera. Limitiamoci a leggere i primi quattro versetti con i quali concludiamo per oggi le nostre osservazioni. «Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite: tu statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello, non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti ingiusti? È con questi versetti che ci fanno un po' riflettere sull'imparzialità che a volte può nascere in mezzo a noi. Io mi fermo qua. Mi lascio questo sul cuore, quindi molte cose abbiamo visto per riflettere. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.